Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Amici di Radio Imago, un saluto affettuoso da Emanuela. Siamo sempre a Artemisia, viaggio al centro del colore. Da questa finestra vi parlerò oggi di un argomento che mi sembra pertinente al momento che stiamo vivendo. Siamo infatti in piena estate, c'è canicola e tutti noi avvertiamo più volte al giorno, in modi diversi, il bisogno del contatto con l'acqua. L'acqua, elemento di vita, dall'acqua arriviamo, dall'acqua si produce la vita. L'acqua serve per le piante, l'acqua serve a bere, serve a lavarsi, serve a farci crescere e a farci stare bene. L'acqua è un elemento che diamo molte volte per scontato, che consideriamo indispensabile, specialmente quando ci manca. Gli archeologi vanno alla ricerca delle antiche civiltà, seguendo i corsi d'acqua o i luoghi dove una volta c'erano corsi d'acqua. L'acqua è anche un elemento ispiratore dell'arte, perché entra a far parte di tutte le componenti della vita umana. Quindi ho scelto questo argomento oggi perché in questo caldo, in questo momento dell'anno, forse anche le attività connesse con l'acqua, al di là del piacere di bagnarsi in mare o in piscina o nei fiumi, anche le attività, dicevo, come possono essere lavare la macchina o sciacquare i panni in un fiume, possono essere piacevoli perché ci rinfrescano e ci riportano in contatto con la memoria, forse, dell'acqua dalla quale traiamo origine. Ascoltiamo un momento di musica, poi vi parlerò di una tecnica pittorica che più o meno tutti abbiamo provato anche alle scuole elementari, perché è una delle più accessibili e meno costose. Vi parlerò quindi della tecnica dell'acquarello. 2 minuti e siamo ancora qui. Yeah. Eccoci qui, sempre Emanuela su Radio Imago. Vi parlo del colore all'acquarello. Intanto voglio ringraziare chi ha scritto, chi ci segue sempre con affetto e partecipazione. E voglio ricordarvi che l'indirizzo della casella di posta è artemisia@radioimago.net. Parlavamo di acquarello, quindi i colori quali sono? I colori sono i pigmenti, le polveri macinate finemente, mescolate con gomma arabica, che si trovano in commercio normalmente in pastigliette pressate oppure anche in pasta, in tubetto. Sono colori abbastanza economici, poi naturalmente esistono delle varietà un pochino più raffinate che sono professionali, ma per studio si possono trovare anche confezioni molto economiche. I pennelli da usare devono essere morbidi, appuntiti o anche piatti, in modo che si possano stendere campiture vaste di colore. La carta non può essere carta qualsiasi, deve essere una carta abbastanza spessa che abbia anche una certa densità e quindi una incollatura che consenta al colore di non essere assorbito troppo. La carta va inumidita prima dell'uso e perché ritorni alla forma originaria piatta, perfettamente tesa, va attaccata con dello scotch lateralmente. Dunque, dicevamo, questi pigmenti sono da sciogliere su una tavolozza con l'acqua. Si chiama acquarello proprio perché la sua natura è quella di essere acqua trasparente, colorata. Quindi esistono dei vincoli rispetto alla tecnica da utilizzare che sono il linguaggio specifico di questo materiale. È necessario di solito avere già un disegno preparatorio e è opportuno non usare mai il carboncino e neppure le matite troppo grasse, perché la bellezza dell'acquarello sta proprio nel fatto che i colori sono puri, trasparenti e vibranti. E quindi non bisogna contaminarli con particelle di carbone o di grafite. Come si procede? Stemperare il colore sulla tavolozza, che deve essere bianca, e ricordarsi sempre che i colori da utilizzare non devono contenere il bianco, perché il bianco è dato già dal foglio, perché il colore all'acquarello non è mai coprente e consente sempre quindi di vedere il bianco, che è il bianco del foglio che traspare attraverso l'acqua colorata che si asciuga. Ascoltiamo un momento di musica ancora insieme e poi vi spiegherò come è possibile utilizzare questa tecnica.
Like you might be. Oh, I heard you
Emanuela qui a Radio Imago vi parla oggi della tecnica dell'acquarello. L'acquarello è una tecnica molto antica, pare accertato che sia stata usata intorno al 1400. In tutta Europa si può dire si è diffuso l'uso di questa tecnica ed è stata anche utilizzata come accessorio della pittura d'olio. Allora, torniamo a come si usa. È possibile lavorare l'acquarello per macchie. Queste macchie colorate vanno stese in passaggi successivi, partendo dalle tinte più chiare e arrivando via via alle tonalità più intense. Bisogna ricordare che una pennellata all'acquarello non si cancella più. È possibile schiarirla, attenuarla, ma non si cancella. Quindi bisogna essere concentrati e avere già ben chiaro ciò che si intende realizzare. A volte si fanno dei bozzetti a matita, si scelgono le tonalità di chiaroscuro che si intendono poi realizzare, ma non deve essere lavorato tutto all'improvviso perché è impossibile ritornare indietro, a meno che l'intenzione non sia quella di farsi guidare dalla casualità, e anche questo è possibile. Come in tutte le cose, è necessario possedere la regola per poterla rompere. Quindi se noi vogliamo ottenere delle gradazioni successive tonali, dobbiamo fare dei passaggi sovrapponendo delle tinte via via più intense, tenendo conto che nulla si cancella. Quindi se noi abbiamo dato una velatura di giallo, quando sarà asciugata, stenderemo una velatura di blu, ciò che apparirà non sarà né blu né giallo, bensì verde, perché si sommeranno le tinte. È estremamente divertente fare delle prove e scoprire poi che il colore può essere modificato una volta che è stato steso. Se lavoriamo sulla carta asciutta, che dovrà essere però stata inumidita precedentemente e tamponata con della carta assorbente, ogni volta che noi stenderemo con il pennello un colore, questo resterà nella traccia che il pennello ha segnato sulla carta. Viceversa, se noi lavoreremo sul bagnato, cioè lasciando la carta umida, il colore non resterà dove l'ha segnato il pennello, ma tenderà a spostarsi fino a dove la carta è bagnata. Si otterranno così degli effetti di diffusione, di sovrapposizione, di mescolanza per fusione proprio del colore, che sono estremamente interessanti, anche se bisogna imparare a controllarli. Anche qui che vale è sempre l'esperienza. Quindi perché si possa realizzare un buon acquarello? Bisogna fare un sacco di prove. E non bisogna scoraggiarsi se i primi risultati non sono brillanti, perché l'acquarello premia le persone pazienti. L'acquarello premia anche le persone che si fanno prendere dall'emozione improvvisa, perché a volte regalano suggestioni impreviste grazie alla casualità delle macchie.
There's no good in hiding why you're unusual. Leave it behind, then change your mind. Take what you find, it will be good enough. Too young to be heroes, too old to play April Fools, too smart to be honest, 'cause we've got too much to lose. It's too late to be perfect, and it's not like we haven't tried. It's hard, but it's worth it every time we get it right. Yeah, every time you give go where it takes you. Stand by the feeling, even if it breaks you. Yeah, it's always a guess which way's the best. Take what you find and make it good enough. Too young to be heroes, too smart to be honest, 'cause we've got too much to lose. It's too late to be perfect, and it's not like we haven't tried. It's hard, but it's worth it every time we get it right. And even when you're lost inside yourself, even when too weak to cry for help, even when you can't put up a fight, even when you're broken, you aren't quite. Something to disturb you in your sleep, a kiss of madness on your cheek. When will you see you've got to give in to your confusion? Leave it behind, then change your mind. Take what you find, let it be good enough. Every time we give.
Dunque, dicevamo, ci sono molti modi per usare l'acquarello, più o meno conosciuti, più o meno diffusi. Nella storia dell'illustrazione recente abbiamo due grandi maestri che ci hanno lasciato molte esperienze utili. Uno di questi è Follon, che è un autore belga noto soprattutto per le applicazioni che le sue bellissime immagini hanno avuto nella pubblicità. Chi non si ricorda la pubblicità della Snam, per esempio? Follon aveva, dico aveva perché questo autore ci ha lasciato da qualche anno, aveva questa bellissima mano, estremamente sicura, e questa scelta di immagini sempre molto semplici, apparentemente semplici nella composizione. La tecnica dell'acquarello che applicava era raffinatissima. Lavorava sul bagnato per passaggi successivi, ottenendo delle fusioni di colore così impercettibilmente trasparenti e mutevoli da essere veramente un genio dell'acquarello. Anche osservati da vicino, i suoi lavori avevano la perfezione e l'impeccabilità di una maestria assoluta. Non a caso è stato possibile riprodurre questi acquarelli anche abbastanza piccoli in manifesti di molti metri quadrati. Un altro autore, anche lui scomparso da poco, che ha diciamo studiato le infinite possibilità e gli infiniti giochi visivi che sono possibili con l'acquarello, è Ganchev. Questo autore mitteleuropeo si era specializzato nell'illustrazione del libro d'infanzia, e nelle varie mostre che ci sono state a Monza durante la rassegna del libro d'infanzia è stato considerato forse uno dei più grandi, e credo che la rassegna dello scorso anno sia stata dedicata a lui. Lui aveva utilizzato materiali differenti. Dicevamo che l'acquarello è sempre acqua trasparente e colorata. Per questa ragione si tende ad usare molto poco, e soltanto in qualche caso, il bianco, perché il bianco per la sua stessa natura è opaco e quindi tende a opacizzare i colori. Analogamente non si usa il nero, perché il nero tende invece a sporcarli, quindi a contaminare la loro natura, che è quella sempre della trasparenza vetrosa. È possibile schiarire i colori una volta che sono asciugate sulla carta, passando dell'acqua pulita e tamponando in superficie. Si asporta così una parte del colore e si ottengono degli schiarimenti senza alterarne la natura. Altrimenti è possibile usare la candeggina, che crea degli imbianchimenti caratteristici, e anche questa è una tecnica che si adotta spesso. È possibile ottenere delle marmorizzazioni fondendo il medium, cioè l'acqua, con l'olio. Sappiamo che olio e acqua non si miscelano mai, si forma un'emulsione, perché loro tendono a respingersi a vicenda, quindi stesi con il colore sulla carta tenderanno poi sulla carta a separarsi e a trasportare con sé il colore, quindi si formeranno degli effetti di marmorizzazione che sono imprevedibili.
April wander with flowers.
La pittura d'acquarello può modificarsi una volta che è stata stesa e che la carta sia ancora umida, il colore ancora bagnato, aggiungendo delle sostanze che sono, abbiamo detto prima, l'olio oppure il sale fino o il sale grosso. I sali hanno la caratteristica di attirare i liquidi, quindi se noi mettiamo del sale grosso sul colore bagnato, questo attrarrà l'acqua e quindi il colore che contiene, e si otterranno degli effetti molto particolari, delle macchie stellate che possono essere spostate, che possono essere modificate in corso di asciugatura. Una volta che il colore sarà seccato, il sale si sposterà semplicemente spolverando la carta. L'acquarello è una tecnica abbastanza delicata. Una volta che l'acquarello sia asciugato, non va mai esposto alla luce diretta, perché la luce tende ad alterarlo e a rovinarne la qualità. Per proteggerlo è opportuno metterlo sotto vetro oppure verniciarlo. Ci sono delle vernici finali in commercio che servono a questo scopo. Molti acquarellisti nella storia, molti pittori, hanno usato questa tecnica. Ve ne cito qualcuno. Nel 1600, per esempio, se ne avvalsero i pittori olandesi. William Turner ne fece un uso notevole. L'inglese Ruskin, che lo usò soprattutto per le impressioni di viaggio, perché è una tecnica che è possibile praticare anche all'aperto con poco materiale. In Francia fu usato fino alla metà del Settecento. Possiamo ricordare Fragonard, Watteau, anche Delacroix lo usava molto per schizzare, e Corot per studiare gli effetti di luce. A Napoli ci fu Giacinto Gigante, nella famosa scuola di Posillipo. Domenico Morelli, Paolo Michetti, Induno, Mose Bianchi, Tranquillo Cremona. E in Inghilterra venne fondata una società dell'acquarello che ha nome Watercolor Society. I could cry salty tears. Where have I been all these years? Little while, tell me now, how long has this been going on? There were chills up my spine, endless of thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel into heaven I'm hurled. I know how Columbus felt, finding another world. Kiss me. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? How long has this been going on? Sera da Radio Imago vi parla di una ricetta. Trattandosi dell'acqua, ho pensato di proporvi una zuppa. È una zuppa estiva dal sapore di mare, che di solito riesce abbastanza bene ed è abbastanza facile da realizzare. Occorrente: procuratevi delle granseole, quei granchi con la testa abbastanza grande e le zampe lunghissime. Procuratevi delle erbe aromatiche: salvia, rosmarino, timo, maggiorana. Queste erbe andranno avvolte in una garza e legate per evitare che poi si sbriciolino e contaminino la zuppa. È opportuno avere almeno un granchio ogni due persone. Io arricchisco solitamente questa ricetta mettendo anche delle canocchie. Dopo aver lavato gli animali bisogna metterli nell'acqua bollente, specialmente se sono vivi, in modo che la morte sia istantanea. So che è una cosa crudele, però in cucina un pochino di cinismo ci vuole. Nell'acqua avrete messo anche una carota, una gamba di sedano e, se piace, un po' di cipolla. Aggiungiamo del fumetto di pesce per arricchire di sapore e facciamo cuocere i crostacei in questo modo con il coperchio. La cottura è abbastanza veloce, non richiede più di 20 minuti. Passato questo tempo, toglieremo gli animali e arriverà il momento forse un pochino più complesso della preparazione, perché bisognerà aprire il carapace servendoci di un coltello ben affilato, e nel caso delle chele useremo uno schiaccianoci o le pinze apposite. Bisogna estrarre tutta la polpa del granchio, sia dalla testa che dalle chele, e estrarre il corpo delle canocchie tagliando longitudinalmente le scaglie, facendo attenzione a non farsi male, estraendo la polpa e facendola a pezzettini, mettendola nel brodo di cottura. Potremo quindi ottenere una zuppa che verrà addensata secondo il nostro gusto. Va assaggiato naturalmente e va servita tiepida in una zuppiera, accompagnata da crostoni abbrustoliti di pane casereccio. Si può servire questa zuppa con delle salse che solitamente sono all'aglio, se piace naturalmente, oppure delle salsine alle erbe tipo prezzemolo e basilico. Provate questa zuppa, che è squisitamente estiva e ha un sapore molto intenso, degno di un piatto da ricordare.
Mr. Water, tell us it's gone. All is fair in love.
L'acqua è stata un soggetto che ha stimolato e provocato nei pittori da sempre il desiderio di riprodurne gli effetti. L'acqua ha la caratteristica di non avere una forma e di assumerla di volta in volta a seconda del recipiente che la contiene. L'acqua è però anche un elemento dinamico molto vitale. Nei corsi d'acqua è mosso da flussi e correnti. Quando si avviluppa in gorghi, produce addirittura dei buchi. Reagisce alla luce, fa trasparire ciò che contiene, ne altera i contorni. Monet era affascinato dagli effetti che le alghe producevano attraverso la trasparenza dell'acqua. Sono famosi i cicli di dipinti che ha fatto sulle ninfee. A Parigi avevano costruito intorno alle sue opere uno spazio che tendeva a ricostruire la suggestione del luogo nel quale lui aveva dipinto questo stagno con la sua casa galleggiante. L'acqua quindi è uno stimolo e un soggetto che viene rappresentato ad esempio nelle marine. Le marine sono un intero genere pittorico. In Olanda è possibile vedere dei quadri di grandissima maestria dal punto di vista della rappresentazione del mare in tempesta. Era evidentemente un soggetto molto presente nella vita quotidiana. Non dimentichiamo che l'Olanda era un luogo che doveva la sua esistenza al fatto di essere stata sottratta al mare. Questo rapporto stretto con l'acqua di mare c'era e c'è tuttora. Città di canali, città di mercanti che attraverso la navigazione e il dominio dei mari e dei porti avevano prodotto la ricchezza della nazione. Questo mare che è amico e sempre presente, qualche volta è nemico e produce burrasche, naufragi, disastro. Questo viene spesso raccontato nella pittura. Ci sono al Rijks Museum dei bellissimi esempi di navi in procinto di affondare. Un altro esempio che mi viene in mente di questo soggetto è la Zattera della Medusa di Géricault, un grandissimo dipinto che fece molto scalpore in epoca romantica quando venne esposto, perché raccontava un evento realmente accaduto. La nave Medusa, colata a picco al largo dell'Africa, aveva lasciato in vita, dopo questo disastro, soltanto un esiguo numero di passeggeri che si erano salvati, erano stati tratti in salvo dopo una serie di peripezie su questa zattera. E si trattò di un evento che lasciò il segno, perché avvennero episodi di cannibalismo. Venne poi interpretata dal suo autore Géricault come una allegoria della situazione politica della Francia di quel periodo. È un dipinto straordinario, molto molto espressivo, giocato su toni e simbologie di derivazione romantica, grandi contrasti, magnifica esecuzione e un'espressività che davvero non vi può lasciare indifferenti. Se andrete al Louvre, soffermatevi a guardare questo dipinto, perché veramente ne vale la pena. Abbiamo visto che viene sempre rappresentata in pittura. Io sono pittrice, quindi fino ad ora non mi ero mai posta il problema, però ho pensato in scultura come viene rappresentata l'acqua, e ho cercato nelle immagini che ho sotto mano, ma non ho trovato niente, nel senso che l'acqua non viene rappresentata in scultura perché ha questa difficoltà di rappresentazione. La scultura tuttavia si mette al servizio dell'acqua nella storia dell'arte infinite volte, e allora ho cercato degli esempi che siano facilmente rintracciabili e di cui si possa osservare la bellezza
un'opera interessante da questo punto di vista è La Fontana dei Fiumi di Gian Lorenzo Bernini. Bernini è stato un grande maestro del Seicento. Questa fontana è stata progettata tra il 1648 e il 1651. Si trova a Roma, in Piazza Navona. Fa da piedistallo ad un obelisco egizio. La storia si erge sulla natura, sembra che dica Bernini, ma su di essa si fonda. Quindi l'acqua sgorga impetuosa dalla roccia al naturale, nel senso che Bernini voleva cercare di simulare il vero, e tutta la sua opera scultorea ci testimonia questa sua intenzione. L'acqua sgorga dalla roccia, ci sono alberi scossi dal vento e ci sono le cinque figure allegoriche dei continenti. Si può parlare di allegoria e si cercano i significati. L'acqua comunque è reale, è viva, scorre intorno, dentro e insieme al flusso e al movimento che generano le figure. Non sono immagini che traducono concetti, sono immagini che hanno in sé e comunicano la larghezza, la chiarezza, l'universalità del concetto. Si può anche ignorare che cosa propriamente significhino. Non si può non essere presi dal senso della vita, dal libero moto dello spazio, dall'entusiasmo per il mondo che esse comunicano. E l'entusiasmo per il mondo è per il passato, il presente, il futuro, per la natura e per la storia, per l'esperienza della vita e per ciò che è al di là di essa. Queste riflessioni le ho prese da un testo di Giulio Carlo Argan, Storia dell'arte italiana, terzo volume.
Never.
Emanuela vi parla dell'acqua, un'ultima opera per la, per l'incontro di oggi di cui volevo parlarvi. Si tratta di un dipinto di Tiziano dal titolo L'amor sacro e l'amor profano, del 1525 circa, che si trova alla Galleria Borghese di Roma. È di 1,18 m per 2,79 m di larghezza. Rappresenta due donne che sono apparentemente la stessa donna. Una è vestita elegantemente, l'altra è nuda, con un drappeggio sulle spalle di un mantello molto ricco e molto sensuale nelle pieghe. Le due donne sono poste frontalmente rispetto all'osservatore e sono sedute alle due estremità di un sarcofago scolpito di foggia classica. Il sarcofago ha il coperchio aperto, spostato, e un bambino, un puttino, si china a raccogliere dell'acqua, perché dentro questo sarcofago si trova dell'acqua. Questo dipinto è bellissimo, le due donne sono splendide e sono evidentemente la stessa donna. Rappresentano qui l'allegoria dell'amor sacro e profano, così come è stato definito. La donna vestita è composta e in una postura dignitosa che si orienta verso un certo decoro di tipo mondano, mentre la donna nuda si torce leggermente in una posa sensuale inarcata della schiena, quasi di invito, con il braccio teso. Il contrasto fra queste due figure è bellissimo. Il titolo è stato attribuito a questo dipinto nel 600. Originariamente era Beltà ornata e Beltà disadorna. Ed è un tema evidentemente ermetico. Qui l'acqua gioca un ruolo simbolico. Acqua come fonte di vita che viene pescato da un'urna, da un contenitore in cui di solito si collocano i defunti. Uso ancora le parole di Giulio Carlo Argani per descrivere quest'opera. L'apparente armonia è tutto un gioco di contrasti. Nel tema, tra il riserbo della donna vestita e la vitalità di quella nuda, tra figure e paesaggio che incornicia la scena, umanità e natura, il sarcofago immagine di morte e il suo farsi fontana, immagine di vita. Nella composizione, tra le figure erette e le orizzontali del sarcofago del paese, nei colori, tra il grigio metallico della vestita e il rosso fuoco del drappo svolazzante della nuda, tra i verdi bruni del paesaggio e il cielo arrossato del tramonto. Osservate questo quadro se ne avete la possibilità e vi resterà dentro. Il tempo a noi dedicato oggi si chiude qui. Emanuele saluta tutti, vi abbraccia e vi rimanda alla prossima settimana. Se volete scrivere, vi ricordo, l'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Felice settimana a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.